Jesus Christus.
Giovedì 14 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli del radiogiornale. Il Papa Castel Gandolfo parla ai giornalisti, stoppa le armi in Ucraina e la fame a Gaza, si liberino gli ostaggi. I leader europei e Zelensky a colloquio con Trump, il capo della Casa Bianca promette la richiesta alla Russia di una tregua immediata. Attesa a giorni a Washington la firma dell'accordo di pace tra Ruanda e la Repubblica Democratica del Congo. Le 8:40 secondi, buongiorno da Marco Guerra. Cessate il fuoco e accordo di pace in Ucraina, risoluzione della crisi umanitaria e liberazione degli ostaggi israeliani a Gaza sono gli obiettivi di quella che Papa Leone XIV definisce la soft diplomacy della Santa Sede per problemi che non possono risolversi con la guerra. Parole che il Santo Padre ha rivolto ai giornalisti ieri pomeriggio, appena arrivato a Castel Gandolfo, dove trascorrerà un secondo periodo di riposo fino al 19 agosto. Interpellato sul vertice Trump-Putin, il Papa ha detto che bisogna sempre cercare il dialogo e il lavoro diplomatico. E a tal proposito si intensificano gli sforzi diplomatici per ottenere una pace giusta in Ucraina. Ieri i principali leader europei e il presidente ucraino Zelensky hanno avuto un colloquio telefonico con il capo della Casa Bianca per definire le linee comuni in vista del vertice Putin-Trump atteso per domani in Alaska. Silvia Giovanrosa.
Donald Trump sembra aver condiviso l'impostazione dei leader europei e di Volodymyr Zelensky atterrato a Berlino per prendere parte ai tre incontri in videoconferenza organizzati dal cancelliere tedesco Friedrich Merz. I punti fermi del colloquio sono stati il cessate il fuoco prima dei negoziati e il diritto dell'Ucraina a decidere sulla cessione dei suoi territori. E già si vocifera di un secondo faccia a faccia tra Trump e Putin, questa volta con la partecipazione di Zelensky, che il capo della Casa Bianca auspica possa venire il più presto possibile. Dopo l'incontro si sono susseguite le dichiarazioni dei diversi capi di Stato. Trump ha affermato che ci saranno conseguenze molto gravi se Putin non accetterà di porre fine alla guerra con l'Ucraina dopo il vertice di venerdì. Per Zelensky la telefonata ha confermato la volontà USA di sostenere l'Ucraina. Keir Starmer, il premier britannico, ha promesso sostegno a Kiev e ha ringraziato Trump per aver portato Putin al tavolo delle trattative. Intanto sul terreno le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione delle famiglie dal Donetsk, dove l'esercito di Mosca sta avanzando.
Il capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano Zamir ha approvato ieri le linee generali del piano operativo per l'annunciata offensiva su Gaza, che prevede fra le altre cose il reclutamento dei riservisti. Intanto il premier Netanyahu prosegue sull'idea di un'evacuazione volontaria degli abitanti di Gaza. Per i media Israele starebbe trattando con 5 paesi per l'accoglienza dei palestinesi. Ed è attesa entro il mese di agosto a Washington la formalizzazione dell'accordo di pace tra Ruanda e Repubblica Democratica del Congo. I presidenti dei due paesi africani si incontreranno dopo lo storico faccia a faccia dei ministri degli esteri avvenuto nella capitale degli Stati Uniti lo scorso 27 giugno. Il servizio di Michele Ravia.
Dopo decenni di conflitti e una serie innumerevole di negoziati falliti, Kagame e Tshisekedi sigleranno a giorni l'accordo che porterà la pace nella regione dei Grandi Laghi. Le trattative mediate dal Qatar e dalla Casa Bianca avevano già portato ad un'intesa che garantiva la reciproca integrità territoriale tra Ruanda e Repubblica Democratica del Congo e il disarmo dei gruppi paramilitari coinvolti nei combattimenti. Un impegno che arriva dopo una dichiarazione di intenti tra Kinshasa e il gruppo M23 sostenuto da Ruanda, che controlla l'est della Repubblica Democratica del Congo. L'accordo siglato a Doha lo scorso luglio, un impegno mai pienamente attuato con governo e ribelli che si accusano reciprocamente di non rispettare il cessate il fuoco. Gli ultimi episodi risalgono ai giorni scorsi, quando è stato segnalato un movimento di truppe dell'M23 nel sud Kivu. L'esercito parla di provocazione e di gravi violazioni degli accordi, riservandosi il diritto di rispondere.
Andiamo in Europa, Grecia, Portogallo e Spagna stanno ancora lottando contro i violenti incendi, mentre la situazione sembra migliorata in Francia e in Italia dopo che decine di migliaia di ettari sono stati devastati negli ultimi giorni nell'Europa meridionale. Luca Collodi.
Gli incendi che hanno ucciso 4 persone, 2 in Spagna, 1 in Montenegro e 1 in Albania, sono alimentati da un'ondata di calore intensa e prolungata, con una grave siccità, ma sono molti gli incendi appiccati da piromani, alcuni dei quali arrestati in tutta Europa. In Grecia i fronti di incendio più preoccupanti si trovano nell'isola di Zante e nel Peloponneso nord-occidentale. Nei pressi della città di Patrasso è scoppiato un nuovo incendio minacciando le abitazioni. In Portogallo gli incendi boschivi hanno distrutto oltre 63.000 ettari. In Spagna i vigili del fuoco sono ancora impegnati a combattere 14 incendi di grandi dimensioni, principalmente nel nord, ma la situazione sembra migliorare grazie all'aumento dell'umidità, alla pioggia e al calo delle temperature. Anche i Balcani sono ancora alle prese con decine di incendi. Nel sud della Francia invece la vigilanza è rimasta ai massimi livelli per impedire la riattivazione di un gigantesco incendio che ha interessato 16.000 ettari prima di essere domato.
Il 15 agosto del 2021 i talibani entravano a Kabul riconquistando il potere in Afghanistan. Sentiamo la situazione dei diritti civili da parte di Caring Human Honus, che continua a operare con difficoltà nel paese asiatico, intervistata da Stefano Licinski.
Le cose non sono assolutamente migliorate, tutt'altro. Noi abbiamo una popolazione di circa 43 milioni di persone, 23 milioni di persone necessitano ancora di un'assistenza umanitaria, quindi la crisi sicuramente non è migliorata. 5 milioni di persone stanno effettivamente morendo di fame. C'è stato un grande influsso di afghani che sono tornati da paesi vicini, dall'Iran, dal Pakistan, solo nel 2025 più di 2 milioni di persone. Questo afflusso non la migliora.
Afghanistan nega qualsiasi libertà alle donne, qualsiasi riconoscimento.
Sicuramente anche dal 2021 ad oggi la condizione delle donne è peggiorata, quindi siamo partiti da una imposizione di un hijab, quindi di una copertura di tutto il corpo, fino ad arrivare poi al effettivamente le bambine sopra la prima media non possono andare a scuola, quindi sicuramente c'è una continua e progressiva erosione dei diritti della popolazione, specialmente di quelli delle donne.
La fede non ci risparmia la possibilità del peccato, ma ci offre sempre una via per uscirne, quella della misericordia, così il Papa all'udienza generale svoltasi ieri in aula Paolo VI. Sentiamo Tiziana Campisi.
Sono forse io? È la domanda che si pongono i discepoli quando Gesù, durante l'ultima cena, rivela che uno di loro sta per tradirlo. Quell'interrogativo possiamo rivolgerlo a noi stessi, dice Leone XIV, che toccando il tema del tradimento invita a riflettere tutti sulla propria fragilità, ma partendo da questa consapevolezza è possibile intraprendere il cammino della salvezza.
Questa è la speranza. Sapere che anche se noi possiamo fallire, Dio non viene mai meno. Anche se possiamo tradire, Lui non smette di amarci. E se ci lasciamo raggiungere da questo amore, umile, ferito, ma sempre fedele, allora possiamo davvero rinascere.
Il Papa sottolinea che Dio continua ad amarci anche se lo rinneghiamo, perché sa bene che nessuna amicizia è immune dal rischio del tradimento. E dopo aver salutato i pellegrini riuniti davanti l'aula Paolo VI, il pontefice lo ribadisce ai fedeli radunati nella Basilica Vaticana.
Gesù non ci abbandona mai e Gesù sempre ci invita alla conversione. Gesù ci invita a cercare il cammino che ci porta verso di Lui, verso Dio Padre.
Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Nel 2026 il Giudizio Universale di Michelangelo sarà oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria. Sentiamo i particolari nel servizio di Paolo Ondarza.
Una manutenzione straordinaria a partire da gennaio 2026 del Giudizio Universale, uno dei massimi capolavori di Michelangelo, nella Cappella Sistina. Il nuovo capo del Laboratorio Restauro Dipinti e Materiali Lignei dei Musei Vaticani, Paolo Violini, annuncia che l'operazione durerà 3 mesi e si svolgerà su un ponteggio che permetterà a più restauratori di lavorare contemporaneamente a contatto ravvicinato con l'opera.
Lo faremo con un ponteggio che coprirà l'intera parete, dovrebbe aver luogo tra gennaio e marzo, in modo da liberare la parete per le celebrazioni pasquali.
Un intervento necessario per proteggere i celebri affreschi dall'impatto di milioni di visitatori ogni anno. Parallelamente prenderà il via anche il restauro della Loggia di Raffaello, patrimonio ineguagliabile di affreschi e stucchi noto per le sue grottesche. 2 cantieri di altissimo profilo che confermano la centralità del laboratorio del restauro dipinti dei Musei Vaticani, il più antico sul territorio italiano.
tutto per questa edizione. Da Bruno Orti in regia, Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito. Vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi e vi ricordiamo che l'informazione torna alle ore 9.